A tutti i consiglieri, al sindaco e ai cittadini che ci ascoltano. Questa interrogazione, diciamo, verte sul campo di calcio a 5 di Via Firenze e in particolare sulla restituzione di 74.000 euro relativi a quel campo, come da delibera di giunta 275 del 22 novembre 2023. E in merito appunto volevamo alcune spiegazioni. Premesso che con riferimento all'iter indicato nella delibera, una nostra richiesta d'accesso agli atti, inviata tramite PEC in data 23 agosto e acquisita a protocollo con numero 41718, è rimasta senza risposta. Chiediamo al sindaco per quale ragione l'amministrazione, che ricordo appunto, con quella delibera sostanzialmente accoglieva la richiesta presentata dalla società concessionaria affidataria, la Dispoli Calcio SSD-ERL, in merito alla risoluzione di quell'atto di concessione e disponeva la parziale restituzione delle spese sostenute, per quanto riguarda la ristrutturazione della struttura sportiva, l'allaccio alla rete elettrica, per 74.784 euro, appunto chiediamo all'amministrazione per quale ragione ha deciso di procedere a stipulare l'atto di concessione per questo affidamento il 4 marzo 2022, considerando che già il 10 febbraio 2022, quindi quasi un mese prima, con nota protocollata 6848, il Comune ha avanzato una richiesta di modifica della perimetrazione del vincolo idraulico in quell'area. Per quale ragione è stato richiesto il parere all'autorità di bacino solo il 1 dicembre 2022, mentre l'aggiudicazione della gara risaliva al 9 novembre 2021, quindi oltre un anno prima? Cioè, una verifica di questo tipo, che poi di fatto ha invalidato tutta la procedura, forse doveva essere fatta prima di aggiudicare la gara. Sarebbe stato possibile, agendo in modo più tempestivo, evitare l'avvio della realizzazione degli interventi e quindi la successiva restituzione di oltre 74.000 euro? E l'amministrazione comunale ha intenzione di dare nuovamente il campo in gestione ad un privato o di restituirlo all'utilizzo gratuito da parte dei giovani di Radispoli, visto che quella era una delle ultime aree, diciamo, libere rimaste per i giovani per giocare in libertà senza dover pagare un biglietto d'ingresso, cosa che sfortunatamente non tutte le famiglie possono fare. E diciamo, mi permetto di sottolineare anche un'altra questione che non faceva parte dell'interrogazione, però insomma un'interrogazione del 22 novembre da regolamento del Consiglio Comunale, dovremmo avere risposta entro 30 giorni, siamo qui a discuterla il 30 gennaio, quindi mi permetto di aggiungere un elemento e chiedere un qualcosa in più. Lungo tutto il perimetro di quell'area ci sono dei banner pubblicitari, questo ormai da mesi, quindi ci sono delle pubblicità che occupano buona parte di quel perimetro. Gli introiti di quelle pubblicità volevamo chiedere a chi vanno, cioè se vanno al comune o se vanno alla società con la quale abbiamo di fatto risolto la concessione. Questo ovviamente perché non è citato negli atti, sindaco, quindi non abbiamo nemmeno modo di saperlo, sappiamo soltanto che dobbiamo restituire questi 74.000 euro che nella delibera sono motivati con appunto tutte le varie spese di ristrutturazione, allaccio dell'utenza elettrica e così via. Naturalmente però gli introiti delle pubblicità dobbiamo capire se sono al privato oppure se al comune. Grazie.
Grazie. Prego, sindaco.
Cercherò di spiegare la questione dalla sua origine, così anche dando una linea, insomma, in senso cronologico di quelli che sono stati i fatti. Il campo di calcio a 5 di Via Firenze, se così potevamo definirlo, perché era veramente una cosa oscena, aveva bisogno di un intervento di riqualificazione totale, a partire proprio dal campo di gioco che era in sabbia, neanche in terra battuta, e che diventava una piscina alle prime piogge. La rete ormai non esisteva più, questo penso che, insomma, me ne siete accorti anche voi passandoci davanti. L'illuminazione non funzionava, quindi diciamo che l'impianto necessitava di un'opera di un intervento proprio radicale. Abbiamo fatto alcuni sopralluoghi con l'ufficio tecnico e ovviamente un intervento di quel genere sarebbe costato diverse decine di migliaia di euro. E così abbiamo ipotizzato di poter fare una procedura, un'evidenza pubblica, una gara a cui potevano partecipare chiunque, per affidare la gestione di quell'impianto sportivo, eventualmente anche facendo delle opere accessorie per migliorarlo, come per esempio spogliatoi annessi, tribuna, un punto ristoro, insomma qualcosa che andasse anche a completare il centro sportivo, perché comunque a fianco c'è il pallone geodetico, quindi ci sembrava un'occasione per poter andare a riqualificare un impianto comunale senza dover sostenere i costi, perché questi sarebbero stati poi ovviamente sostenuti dal privato. Quindi che cosa abbiamo fatto? Preliminarmente, siccome quella è un'area che era ed è tuttora sottoposta a vincolo di esondazione del vaccino, il sottoscritto ha mandato una richiesta all'autorità di bacino dell'Appennino centrale, in cui chiedevo se, ai sensi della normativa vigente, considerando che l'impianto sportivo era situato in quella zona, che la zona era classificata all'epoca come una zona che rientrava nelle zone, se non sbaglio, B, che nelle zone B consentivano interventi di manutenzione degli impianti, delle strutture esistenti e non delocalizzabili, è chiaro che noi potevamo spostare un campo di calcio o il pallone geodetico. Quindi ho chiesto se era compatibile con la vincolistica del posto la realizzazione, la riqualificazione, insomma la ristrutturazione del campo da gioco, ma quello sicuramente non era un problema, e la realizzazione anche di strutture annesse in sicurezza idraulica, e quindi spogliatoi, locale se per una segreteria, un punto ristoro, una recinzione e una tribuna, allegando anche delle foto per far capire qual era il tipo di intervento che si voleva andare a realizzare, quindi come dicevo installando delle strutture che fossero rialzate in modo da non avere problemi in caso di straripamento del corso d'acqua. A quella richiesta, che era una richiesta generica, non su un progetto definitivo, l'autorità di bacino rispose che era compatibile quel tipo di intervento con la vincolistica della zona a quel tempo, ma che ovviamente si sarebbero espressi su un progetto definitivo. Quella era una richiesta interlocutoria. Quindi, preso atto che l'intervento era possibile, così come detto dall'autorità di bacino, abbiamo messo a gara la gestione con annesse opere di riqualificazione del sito. Hanno partecipato due associazioni, una di queste si è aggiudicata l'intervento e ha iniziato la realizzazione dei lavori, che non necessitavano ovviamente del parere da parte dell'autorità di bacino, perché non prevedevano installazioni. Quindi il rifacimento del manto erboso ovviamente non era uno di queste, il ripristino dell'illuminazione della linea elettrica non rientrava tra queste, quindi che tutte quelle operazioni che erano possibili sono state fatte nella prima fase degli interventi. Per tutto quello che era invece la parte di opere accessorie è stato richiesto il parere all'autorità di bacino sul progetto, così come ovviamente doveva essere. Solo che nel frattempo, come sapete, stiamo facendo i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, lavori che un altro ufficio stava portando avanti, e quindi che dalla rimodulazione della vincolistica, nonostante i lavori in questione, l'area suddetta sarebbe passata da vincolo B a vincolo A1, adesso vado così a memoria, potrebbe essere diversamente, ma questo è. E quindi l'autorità di bacino sostanzialmente nella sua risposta ha detto che, alla luce della richiesta di modifica del vincolo, ancorché non ancora vigente, perché il vincolo non è stato ancora modificato, perché i lavori tra l'altro non sono stati neanche ancora terminati, quel tipo di intervento sarebbe andato in contrasto con la vincolistica, perché l'inasprimento del vincolo avrebbe reso impossibile anche quel tipo di installazioni. A quel punto potete facilmente immaginare che per un'associazione sportiva portare avanti un'attività con dei bambini senza la possibilità di avere dei locali spogliatoio diventa un po' proibitivo, e quindi la società sportiva ci ha chiesto di poter rescindere il legame contrattuale, ovviamente previo rimborso delle spese che erano state sostenute per la ristrutturazione del campo da gioco, con annessa recinzione, porte, panchine, impianto elettrico e quant'altro. Insomma, avete visto la qualità del lavoro che è stato svolto. E noi abbiamo accolto questa richiesta, abbiamo stanziato i fondi e quindi si procederà nei prossimi giorni, credo che sia stata convocata anche la società sportiva da parte dell'ufficio tecnico, per la risoluzione della convenzione in essere, che ancora non è stata risolta, quindi ancora formalmente il campo non è entrato in possesso del comune, e quindi gli sponsor, come penso è normale che sia, sono ad appannaggio dell'associazione sportiva finché avrà la concessione in essere. Nel momento in cui la concessione scadrà, o quantomeno verrà revocata, tutti quegli impianti pubblicitari verranno rimossi. Per quanto riguarda la gestione futura, Non intendiamo affidarla ad altre associazioni, perché ripeto, il nostro intento era quello di ristrutturare il campo e dare, diciamo, un'impostazione complessiva di senso compiuto all'impianto sportivo, che in questo modo però, alla luce della vincolistica e di quello che vi ho appena detto, non è possibile. Quindi il campo verrà gestito direttamente dal Comune e sarà di libera fruizione.
Grazie Sindaco. Consigliere Grau.
Sì, grazie. Sì, grazie Presidente. Sindaco, bisogna dire la verità però. Cioè, lei è il sindaco di una città importante come la Dispoli e dire che era stato dato un parere favorevole alle strutture, all'insediamento di strutture su quel campo è un falso. Andiamo a leggere quello che diceva quando voi avete scritto e non avete presentato un progetto, avete soltanto detto noi vorremmo fare e l'autorità di bacino vi risponde: l'enorme attuazione del PAI che disciplinano tali aree a rischio, all'articolo 23 e 24 prevedono la possibilità di effettuare, e vi dice, no, senza che annoiamo chi ascolta, ma in sintesi dice al sindaco e all'ufficio: guardate che esistono delle norme dove c'è un vincolo PAI, che in questo caso era il B1, che non cambia l'importanza del vincolo, cambia soltanto per chi ascolta e per i colleghi consiglieri la tempistica della possibilità di un'inondazione, cioè passa dai 0 ai 30 ai 30 ai 100, ma non cambia il tipo di intervento che si può fare su quell'area, quindi la situazione non cambia. Se vuole sindaco, e lei l'avrà letto, però insomma ha mentito sapere di mentire, a quello che ha scritto l'autorità di bacino, infatti alla fine vi dice: comunque il relativo parere di competenza da parte di questa amministrazione verrà nel caso rilasciato a valle di specifica richiesta corredata della documentazione tecnica necessaria. Quindi non avete mandato niente di tecnico. Salto tutti i vari pareri, tutto quello che succede, che avete messo voi nel deliberato, e quando loro vi danno il parere negativo vi dicono: per quanto sopracitato si evidenzia che sia nelle aree classificate di pericolosità di inondazione elevato, area di pericolo B1, che nelle aree di pericolo di inondazione molto elevato, area A1, le vigenti norme del PAI non consentono di effettuare tutte le opere di attività di trasformazione del stato dei luoghi e via dicendo. Quindi alla fine ve l'avevano già detto, lei è partita al contrario sindaco, avrebbe fatto bene, no? Spendere quei soldi per sistemare quel campo, che è vero che era messo male, come si è detto probabilmente i bambini non stavano nel campo, nei giardini via Firenze, rischiando di andare magari sotto anche alle macchine, probabilmente con una cifra minore potevate sistemare quel campo e farlo rimanere pubblico ad uso dei bambini che appunto oggi sono costretti a giocare nei giardini di via Firenze, rischiando molte volte di raccogliere il pallone in mezzo alla strada e magari finendo sotto qualche macchina. E avete fatto questo errore, cioè questa cosa si doveva fare prima, eventualmente preparavate un progetto, chiedevate un parere preventivo e mettevate un bando un progetto, che era una cosa totalmente diversa. Oggi ci ritroviamo a dare 74.000 euro a una società, guarda caso l'amministrazione oggi riesce a trovare 74.000 euro, non si capisce perché non l'avete trovato prima questi 74.000 euro, probabilmente avevate fatto, come dicevo, il campo pubblico e magari oggi i bambini stavano lì con un campo pubblico. Siccome diceva, come ha detto il collega prima, avete questa tendenza a privatizzare, insomma, quel poco di pubblico che è rimasto, lo avete fatto con i giardini pubblici, lo avete fatto con i centri sportivi, adesso lo state facendo, l'avete provato a farlo col campo di via Firenze, vi ha detto male perché ancora una volta avete sbagliato, è un ennesimo errore grave da parte di chi fa il sindaco di una città importante come la Dispoli, partire al contrario, perché ripeto, siete partiti facendo una letterina d'accompagno al bacino, all'autorità di bacino, dove appunto basta leggere gli atti, e invito tutti i cittadini a prendere la numero 275 delibera di giunta comunale del 22 novembre 2023 e leggere quello che c'è scritto, che cosa dice l'autorità di bacino, non il consigliere Carau o l'opposizione che è cattiva che ce l'ha col sindaco. Il problema sindaco è che lei è un incapace, lei fa gli atti al contrario, ha fatto un bando al contrario, i pareri li ha chiesti dopo e oggi i cittadini da Dispoli devono pagare 74.000 euro a una società per ridargli 74.000 euro di soldi pubblici. Questo è grave, sindaco.
Ha concluso il suo intervento il Sindaco Grau? Prego, Sindaco.
Vabbè, insomma, Grau è un comico e qui lo dimostra quotidianamente, insomma.
No, consigliere Grau, lei non ha interrotto a nessuno. Io pretendo che se non gli viene data la parola su un intervento a microfono. Prego, Sindaco. L'ha fatto le battute. Prego,
io sono incapace, io credo che lei sia un comico eccezionale. Dovrebbe darsi alla comicità più che altro. E comunque se uno è capace o no, non lo stabilisco né io né lei. Con tutto il rispetto lo decidono i cittadini. E mi sembra che l'abbiano già deciso ampiamente. Quindi, per quanto mi riguarda, tutti i giudizi di merito sono personali, anzi, detto da lei, lo reputo un complimento. Quindi, detto questo, per quanto riguarda le opere in questione, lei ne fa una questione come se il Comune avesse, da tutta questa vicenda, diciamo, avuto un danno economico, cosa che ovviamente non è stata, perché ristrutturare quell'impianto sportivo, quel campo di calcio, non è che a noi sarebbe costato di meno, anzi, sarebbe costato di più. Sarebbe costato di più perché, proprio come insomma, lei dovrebbe sapere, che le opere pubbliche quando sono gestite dalle pubbliche amministrazioni devono rispettare dei prezziari regionali, devono avere delle cifre per la sicurezza, per la progettazione che sono stabilite per legge, cose che lei non sa, perché lei, con tutto rispetto, insomma, non è che ha mai fatto cose pregevoli da questo punto di vista, quindi non lo sa perché non c'è mai passato. Quindi, se vogliamo poi dire in quest'aula, senza insomma arrossire, che le opere pubbliche e gli interventi gestiti dai privati costano di più di quelli delle pubbliche amministrazioni, beh, allora siamo qui a fare veramente cabaret. Quindi siamo seri. Il Comune di Ladispoli rimborserà alla società i soldi parzialmente, perché non tutte le spese sono state riconosciute, circa 3 o 4 mila euro non verranno restituite, e il Comune avrà un campo riqualificato che poi dovrebbe essere quello che voi, anche voi volevate, quindi non capisco qual è la critica. Cioè, da una parte si dice il campo bisognava ristrutturarlo, ma secondo voi doveva essere di libera fruizione. Ora che il campo è stato ristrutturato e vi ho appena detto che sarà di libera fruizione, non va bene uguale. E tanto comunque vada, per voi non va bene. Allora, il campo da qui a poche settimane rientrerà nella piena libertà della proprietà e disponibilità del Comune e noi lo metteremo a disposizione dei cittadini gratuitamente, punto. Cosa che tra l'altro avevamo anche previsto nel bando stesso, perché avevamo previsto che comunque la struttura, nonostante gestita dal privato, sarebbe stata a disposizione del Comune e delle scuole per tot ore al giorno, tanto per essere un po' più chiari. Quindi non capisco tutto questo clamore sulla questione, dato che poi alla fine di tutto si è andati nella direzione che proprio lei dice di auspicare, no? Quindi.
Grazie Sindaco. Consigliere Paparella, prima dell'intervento, poi passiamo all'interrogazione successiva, che è la 68269 e riguarda la situazione di senza fissa dimora presso l'ex scuola del Boietto. Prego, consigliere Paparella.
Grazie, Presidente. No, su questa, diciamo, già si è parlato molto. Penso che da una parte quello che ha detto il Sindaco io lo prendo come un impegno, cioè il fatto che questo campo rimanga, diciamo così, ad uso pubblico, quindi senza ulteriori affidamenti a privati, e questo lo ritengo una buona notizia, quindi le rispondo dicendo che almeno questo aspetto lo ritengo una buona notizia. Però quello che ha detto il consigliere Garau non è scorretto, perché nell'interrogazione noi siamo stati molto puntuali, perché le abbiamo citato le note protocollate e i tempi, e lei, Sindaco, lei manda una richiesta all'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale il 1° dicembre, quando già l'ha giudicato in precedenza. Quindi lei, mentre loro le dicono che il parere verrà nel caso rilasciato a valle della specifica richiesta, lei prima lo affida e poi chiede il parere. Quindi effettivamente, cioè, sull'iter lei ha sbagliato tutto. Mo può dirci che il consigliere Garau è un comico, un attore, quello che vuole lei, però de fatto agli atti c'è il fatto che lei nell'iter ha sbagliato completamente. Adesso gli riconosciamo questa somma, lei dice ci è convenuto perché il privato è più efficiente, noi come comune avremmo sicuramente speso di più. Io questo non lo so, però diciamo che questo mito dell'efficienza del privato l'abbiamo già visto alla prova col cineteatro, dove lei dal 2017 lo tiene chiuso. ok? Ed è lì, il disastro è sotto gli occhi di tutti, perché da anni quella struttura è chiusa, il privato, come sappiamo, ha preso soldi, sta ancora lì così, i lavori...
Consigliere Pavarella, scusi se la interrompo, rimaniamo però sull'interrogazione,
rimaniamo sul
grazie.
Punto. Quindi, diciamo, questo mito dell'efficienza del privato è stato smentito anche durante le sue amministrazioni. Detto ciò, ci riteniamo parzialmente soddisfatti delle sue spiegazioni, perché appunto ha confermato il fatto che i pareri sono stati chiesti troppo tardi, che oltretutto già gli era stata data una risposta su quello che si poteva fare con quel tipo di vincolo lì, e invece siete andati avanti, e poi il Comune ha dovuto trovare 74.000 euro. Lei dice che questo è stato conveniente da parte del Comune, e noi abbiamo qualche dubbio.
Prego, Sindaco.
Sì, io non ho parlato di efficienza, ma ho parlato di economicità, quindi cortesemente riportate le parole esatte, perché non è che potete cantare e suonare a vostro piacimento e distorcere quello che uno dice. Io ho detto che il Comune avrebbe sostenuto costi assolutamente superiori rispetto a quelli che ha sostenuto il privato, ma questo non vale per quel campetto di calcio che, con tutto rispetto, costa 74.000 euro, costerà 74.000 euro nelle casse del Comune, che per il Comune di Ladispoli risuona una cifra irrisoria. Ma parlo di opere pubbliche in generale, ripeto, poi se qualcuno vuole affermare in quest'aula senza arrossire che un privato fa un'opera pubblica e spende meno del pubblico, allora siamo veramente sulla luna, no? Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, a parte il fatto che, ripeto e ribadisco, la vincolistica dell'area allo stato di partenza della procedura consentiva quel tipo di intervento, vorrei anche far presente a chi dice lei ha sbagliato la procedura che io non ho fatto nessuna procedura, perché le procedure non le fa il sindaco, non le fa il sindaco, né l'assessore né il consigliere comunale. Le procedure le fanno gli uffici sugli atti di gara, su tutto quello che... sugli atti di gara e su tutti i documenti di aggiudicazione, vari termini, non trovate la firma del sindaco che istruisce la procedura, ma trovate le firme dei tecnici, ok? Questo non è che il sindaco fa le gare. Io ho fatto una richiesta di parere preventivo, l'ho detto io. È disarmante quanto voi riusciate a non capire le cose più semplici. Io pure parlo un italiano abbastanza corretto e in maniera che è veramente comprensibile anche da un bambino di 5 anni. Con voi diventa tutto grottesco e tragicomico. Vi ho detto che io ho inviato preliminarmente all'avvio da... Silenzio, cioè sempre parli sempre con questa voce stridula, è sicura fastidiosa. Perché per favore, cioè, almeno aspetta. Vi ho detto che preliminarmente all'avvio della procedura da parte dell'ufficio, cioè più dire questo, che devo dire? Preliminarmente all'avvio della procedura da parte dell'ufficio tecnico ho fatto una richiesta all'autorità di bacino per sapere se quel tipo di intervento era o meno compatibile. Sulla risposta dell'autorità di bacino non c'è scritto no, non si può fare, c'è scritto che loro avrebbero dato il parere ovviamente sul progetto definitivo che avremmo presentato. Quel progetto era compatibile con la vincolistica del luogo in quel momento, basta. Successivamente la vincolistica è cambiata, preso atto di questo la società sportiva non poteva più realizzare gli spogliatoi, una attività sportiva con i bambini, con i ragazzi senza spogliatoi diventa assolutamente proibitiva, e quindi abbiamo deciso, ci riprendiamo il campo di calcio, restituiamo quello che è stato speso, fatture alla mano, e riprendiamo la gestione. Stop, mi sembra una cosa talmente semplice che volerci costruire una polemica e insultare, questa, insomma, io con tutto rispetto, ci abbiamo tutti cose migliori da fare che stare qui a insultarci, no? Poi se volete possiamo parlarne anche in altre sedi, io sono disponibilissimo, se volete approfondire la questione venite da me in ufficio, ne parliamo, però insomma stare qui a dire sei un incapace, cose... Dall'alto poi di che cosa? Di niente, non è neanche, insomma, no? Quindi riportiamo tutto a una discussione, se volete, anche seria, se volete anche, insomma, aspra, perché no? Costruttiva se possibile, però lasciamo perdere gli insulti, insomma, non ve lo potete neanche permettere, il vostro curriculum parla per voi.
Grazie Sindaco. Un breve intervento che ci tengo a farlo. Molte volte arriviamo nei capigruppo e parliamo di arrivare in consiglio e di essere, diciamo, pratici. Io, per l'età, diciamo, che rappresento, e molte delle persone che sono qui in aula penso hanno frequentato tutti quel campo di calcio. Oggi sento parlare di efficienza, economicità, ma parliamo di concretezza. Io credo almeno 25 anni quel campo è sempre stato abbandonato. Oggi quel campo, ad uso pubblico, è stato completamente rifatto. E noi stiamo qua discutendo del nulla. Prego, consigliere Pavarella. Grazie.
Presidente, io sono per andare avanti, cioè nel senso discutere la prossima interrogazione.
Perfetto. Tanto...
Il sindaco mi ha appena detto che diciamo, è stato insultato, quando da parte mia quantomeno non è mai stato insultato. Io non ho fatto nessun insulto, anzi ho pure riconosciuto che in fondo quello che lei ha detto è una cosa positiva rispetto all'interrogazione.
Credo ieri.
Ah, perfetto. Dopodiché se il sindaco prima in qualche modo ha testimoniato il fatto che lui ha attenzionato questa procedura e io gli ho detto che ha sbagliato come sindaco, è chiaro che come amministrazione è responsabilità politica la sua, è chiaro che magari gli atti non l'ha fatti lui direttamente, dopodiché rimane il fatto che il parere sia stato chiesto dopo che già è stato affidato il campo, questo è un dato di fatto per quanto riguarda quell'iter, che è un errore secondo noi, punto e basta, dopodiché voltiamo pagina e andiamo a parlare di qualcosa che forse è anche più importante per i cittadini.
Prego, Paparella, procediamo con l'interrogazione numero 8, che riguarda praticamente la situazione dei senza fissa dimora presso l'ex scuola del Boietto.
Sì, allora, premetto appunto che questa interrogazione era stata presentata, ora non ricordo esattamente, Presidente, il giorno, ma fine novembre, quindi diciamo così è superata pure un po' dai fatti alcune cose, però in realtà la maggior parte di queste cose rimangono temi all'ordine del giorno. In quella sede appunto noi avevamo fatto un sopralluogo e durante questo sopralluogo, nonostante le rassicurazioni del sindaco riguardo ad una costante assistenza e attività di supporto agli ospiti, abbiamo trovato una situazione notevolmente differente, con mancanza di acqua corrente all'interno della struttura, servizi igienici insufficienti e assenza di beni di prima necessità quali cuscini o materassi integri per gli ospiti. La struttura risulta fatiscente, con problemi strutturali, parlo della scuola del Boietto per capirci, a seguito dello sgombero dei senza fissa dimora che stavano appunto sotto il cavalcaferrovia di via 9 novembre 89. Risulta fatiscente, con problemi strutturali, crepe nelle pareti, una parte addirittura inagibile e pericolante, e quindi inibita in teoria all'accesso, anche se poi qualche ospite magari ci va, quindi bisognerebbe pure verificare. Gli ospiti rischiano di trovarsi in una situazione di isolamento e precarietà, con difficoltà nell'accesso a servizi essenziali come la doccia e il pasto, vista l'assenza di trasporto pubblico e la mancanza di mezzi di trasporto privati per raggiungere la città. I locali appunto della scuola dell'ex scuola del Boietto, l'area adiacente, non ci sembra possano rappresentare una sistemazione idonea ad accogliere anche le persone che attualmente occupano il parcheggio della stazione ferroviaria, dicevamo, cosa che poi invece è avvenuta, perché appunto sappiamo che in questi giorni sono state spostate 22 roulotte, ci risulta, all'interno dell'area del Boietto. Non è chiaro poi se l'amministrazione consideri questa sistemazione temporanea o stabile o se esista una progettualità per il reinserimento sociale e la costruzione di percorsi di autonomia per gli ospiti. E soprattutto le realtà di volontariato locali non sembrano essere state adeguatamente coinvolte, ripeto, dicevamo allora, nel piano di accoglienza fino a questo momento. Sappiamo che c'è ad oggi un'interlocuzione con, oltre alla Protezione Civile ovviamente, con la Caritas e la Croce Rossa, sarebbe anche il caso di, diciamo così, di regolamentarla un po' meglio e distribuire i ruoli un po' meglio. Però le interrogazioni al sindaco vertono su questi punti. Quali misure concrete l'amministrazione intende adottare per migliorare immediatamente le condizioni degli ospiti nell'ex scuola del Boietto, che ripeto, a fronte delle 22 roulotte spostate, sono fra le 30 e le 40 persone da quanto ci risulta, garantendo loro accesso adeguato all'acqua, servizi igienici e beni di prima necessità. Qual è la prospettiva dell'amministrazione riguardo al futuro della sistemazione presso l'ex scuola del Boietto? Si tratta di una soluzione temporanea o stabile? Quanti fondi sono stati stanziati e per quanto tempo saranno sufficienti a garantire un pasto agli ospiti, che da quanto ci risulta viene portato in questi giorni dalla CIR? O meglio, a una parte di questi ospiti, quindi la domanda è pure, a fronte del fatto che una serie di persone in più si sono aggiunte in quell'area, verrà aumentato il numero di pasti portato dalla CIR, visto che prima gli ospiti erano circa una decina, adesso il numero è aumentato notevolmente. Quali iniziative sono previste per il reinserimento sociale degli attuali ospiti e la costruzione di percorsi di autonomia? Perché appunto una cosa è toglierli dalla vista, diciamo, della città, e una cosa è seguire queste persone veramente e cercare di aiutarli a reinserirsi, ad essere autonomi. Sono due cose completamente diverse. Quante persone sono al momento ospitate nell'ambito del progetto SOS Casa e quali sono i requisiti di accesso? Ci risulta che il progetto, appunto, avendo letto la convenzione, duri fino al giugno 2025, ma che ancora deve partire. Quindi quello che chiediamo è, a livello di tempi, si prevede di prorogarlo? Quando lo farete partire? Quali sono stati i problemi per cui ancora oggi, quando la convenzione è stata fatta diversi mesi fa, ancora non si è riusciti a partire effettivamente? Quali sono le misure preventive di sicurezza previste nel caso di un possibile ricollocamento, chiedevamo, delle persone provenienti dal parcheggio della stazione ferroviaria presso i locali o l'area esterna all'ex scuola del Boietto? Ovviamente questa è un'interrogazione di fine novembre, questa cosa è successa e la situazione da un punto di vista della sicurezza dell'area, visto che comunque si trovano all'interno di quest'area persone anche molto diverse, con delle complessità, in alcuni casi ci sono anche delle dipendenze, ci sono insomma una serie di questioni che rischiano di far, diciamo così, di far esplodere questa situazione, perché non è che perché non la vediamo più al centro della città allora le difficoltà, le complessità svaniscono, anzi chiudendoli in un'area, diciamo così, chiusa, diciamo così, con pochi contatti con il resto della città, in cui c'è un collegamento tramite bus con la linea 30 che c'è soltanto una volta ogni ora e mezza più o meno, la domenica ci sono soltanto 3 bus, la maggior parte di queste persone sono persone che diciamo si rivolgono alla Caritas per il servizio docce, si rivolgono alla Caritas per il pasto. Come raggiungono la Caritas dalla giù, servirebbe potenziare anche il trasporto pubblico locale per garantirgli appunto di arrivare al centro città per lavorare, ma anche per appunto qualora ne abbiano bisogno per raggiungere il centro Caritas dove viene dato assistenza su tutte queste cose qui. Inoltre io ritengo inconcepibile che 30-40 persone abbiano come unica fonte di accesso all'acqua potabile una fontanella che si trova all'esterno della struttura. Quindi io quando sono andato lì ho trovato delle persone che si lavavano all'addiaccio, si lavavano all'esterno. Okay? Ci sono cumuli di rifiuti che ho già segnalato all'assessore Pierini da tempo e che mi dicono alcuni sono rimasti lì, non sono stati ancora rimossi. Ci sono 2 bagni chimici per, ripeto, 30-40 persone. All'inizio, quando abbiamo presentato questa interrogazione, ce n'era uno solo, poi ne è stato aggiunto un altro. Dopodiché c'è una zona del tutto inagibile e ovviamente le persone, visto quanto è stretta la struttura, vista la difficoltà, diciamo così, anche di avere uno spazio vitale all'interno di quest'area così ristretta, cominciano anche ad andare verso le zone che non sono in sicurezza, non sono agibili. Quindi pure su questo l'amministrazione cosa intende fare? Prevede di fare dei lavori di ristrutturazione, prevede di fare degli allacci per quanto riguarda i bagni che lì non sono agibili e ripeto stiamo con 2 bagni chimici per 30-40 persone oppure no? Sono insomma domande, io penso, lecite e importanti, visto che si tratta di persone, io voglio ricordarlo sempre, non si tratta diciamo di pacchi da spostare da una parte all'altra, ma si tratta di persone. Grazie.
Grazie consigliere. Sindaco.
Non si tratta di pacchi ma di persone, infatti questa è la prima amministrazione comunale che finalmente prende dei provvedimenti per eliminare questo tipo di situazioni, che sono situazioni di anche grave pericolo per le persone stesse, perché vorrei ricordare che alcuni dei senza fissa dimora in questione prima popolavano i locali sotto al ponte 9 novembre, no? E dove non mi risulta ci fosse neanche un servizio igienico, neanche di quelli, diciamo così, da cantiere, eppure nessuno se n'è mai preoccupato, dove non mi risulta ci fosse una fontanella, eppure nessuno se n'è mai preoccupato, dove non mi risulta ci fosse un servizio di raccolta differenziata o di consegna dei pasti, eppure nessuno se n'è mai preoccupato. Oggi che finalmente l'amministrazione comunale fa qualcosa di concreto per cercare di in qualche modo migliorare la situazione di queste persone stesse, ma diciamocelo anche, della città, perché quella era una situazione indecorosa per la città, e parlo di entrambe, sia quella più visibile al parcheggio di interscambio della provincia, sia quella sotto il ponte 9 novembre, dove sono in alcuni casi veramente stati, ci sono stati degli episodi che fortunatamente non hanno poi portato a conseguenze ben peggiori di quelle che ci sono state. Vi ricordo che qualche tempo fa era andato a fuoco un container che era stato posizionato lì, cioè c'erano allacci abusivi alla rete elettrica, c'erano in bombole del gas che venivano utilizzate per le stufe per il riscaldamento sotto al ponte, cioè situazioni veramente no borderline, ben oltre la linea del consentito. Quindi noi, e non parliamo poi dall'altra parte, dove c'erano le roulotte, che a quanto mi risulta, perché questa mattina c'è stato l'ultimo aggiornamento, ne sono rimaste 5, questa mattina ho prorogato l'ordinanza al 15 febbraio, perché poi le situazioni sono variegate, per assurdo c'è una persona di quelle che sono lì che ha un provvedimento restrittivo e che non può muoversi fino al 15 di febbraio, quindi non la possiamo neanche spostare, quindi ho prorogato l'ordinanza al 15 febbraio in attesa che scadano i domiciliari e così anche quella persona potrà spostarsi e andare al boglietto. Detto questo, vorrei precisare che l'amministrazione comunale, il comune di Ladispoli, non possiede altre aree dove poter far alloggiare e dove poter sistemare le persone di cui stiamo parlando. Quindi noi abbiamo fatto la cosa più semplice che si poteva fare, ovvero innanzitutto siamo intervenuti, qui dico con ritardo e lo faccio con una sana autocritica, perché se fossimo intervenuti il giorno in cui lì era arrivata magari la prima roulotte sarebbe stato un po' diverso. Quando abbiamo visto che la cosa stava proliferando, poi ovviamente uno c'ha anche una coscienza e non è che vai lì con le forze dell'ordine, col manganello a fare un'opera di sgombero, cerchi di trovare una soluzione, cosa che stiamo facendo, spostando mano a mano tutte le persone, per chi trova una soluzione direttamente andando accompagnandolo, anche per chi non aveva una soluzione alternativa mettendo a disposizione l'area del boglietto. Area del boglietto che sicuramente non è un hotel a 5 stelle, su questo non ci piove, ma sicuramente sarà meglio dei magazzini sotto al ponte 9 novembre e sicuramente è meglio di un parcheggio dove non c'era assolutamente nulla di nulla se non il degrado più totale. Il degrado più totale per chi lo abitava e il degrado più totale per chi lo frequentava. Perché non è certamente giusto che chi magari deve andare a prendere il treno la mattina, piuttosto che chi deve andare a parcheggiare l'auto la sera, si trovi in un contesto del genere. E non so se lei ci avrebbe mandato sua moglie da sola a parcheggiare la macchina in quel parcheggio. Probabilmente no. Ma non è mica un offeso, ho detto io mia moglie a parcheggiare da sola la macchina, in quel contesto non ce l'avrei mandata. Cosa ho detto? Mica ho parlato, non è un'offesa, sto dicendo che quella è una zona molto frequentata anche da pendolari e ovviamente andare a parcheggiare la macchina lì magari per una donna sola la sera con solo l'illuminazione pubblica in un contesto degradato del genere, certo non era proprio il massimo della sicurezza, quindi parliamo di una situazione di degrado sociale, di degrado urbano che andava affrontata ed eliminata, cosa che noi abbiamo fatto attraverso il progetto SOS Casa, che è partito, ovviamente l'interrogazione è più vecchia quindi è normale che all'epoca non era ancora partito, sono stati reperiti alcuni alloggi. Purtroppo c'è anche difficoltà, ce lo siamo detti in numerose occasioni, a reperire alloggi in affitto a Ladispoli in generale, perché la nostra città, fortunatamente da questo punto di vista, ha un mercato abbastanza attivo e poi soprattutto perché quando i proprietari di casa sentono che si tratta di alloggi per i servizi sociali, per dare accoglienza senza fissa dimora, molti non li vogliono concedere e questo purtroppo bisogna dirlo perché sono cose che accadono nella vita reale e non... quello che succede è così. E attraverso questo progetto sono stati ospitati, adesso perdonatemi, non ricordo se 8 o 9 persone, un attimo un vuoto, che sono state ovviamente individuate da parte dei servizi sociali, con i criteri che gli assistenti sociali hanno ritenuto, insieme alla dottoressa Colacchi ovviamente, e agli altri è stato proposto di spostarsi al boglietto oppure in un'altra area che loro potevano individuare, magari ricevendo accoglienza da qualcuno che era disposto. Non mi risulta che nessuno abbia ricevuto accoglienza da qualcuno, neanche in quest'aula, quindi tutte le persone che erano lì presenti sono state poi spostate al boglietto. Area che nel frattempo è stata ripulita interamente, abbiamo effettuato operazioni di manutenzione del cortile esterno dell'ex scuola. Abbiamo effettuato gli interventi di potatura, abbiamo eliminato completamente tutti gli abbandoni di rifiuti che si erano andati a verificare nel corso del tempo e abbiamo posizionato i servizi igienici che potenzieremo, già ho chiesto che questo venga fatto alla luce del fatto che ci sono ovviamente più persone rispetto a quelle che c'erano prima, ma ripeto, né al ponte 9 novembre né al parcheggio di scambio c'erano i pucci chimici, eppure nessuno di questo si è mai preoccupato e nessuno si è mai in qualche modo domandato dove andassero a fare i bisogni queste persone, adesso diventa tutto oggetto di critica e di lamentela. Ora, è chiaro che siamo di fronte a una soluzione tampone, questo è evidente, perché nell'immediato questo era quello che si poteva fare. Sapete bene che attraverso i fondi del PNRR abbiamo un progetto in corso che ci darà la possibilità anche di fornire un alloggio a chi ne ha bisogno, insomma, seppur in via ovviamente temporanea, non è, sarà una casa vita naturale durante, e questo tipo di progetti prevede anche la possibilità, se c'è collaborazione ovviamente da parte dell'interessato, di fare dei percorsi anche di reinserimento sociale, cosa che ovviamente viene fatta dalle nostre assistenti sociali, che prendono in carico le persone e poi costruiscono, insomma, individuano un percorso, ripeto, laddove possibile, perché nella maggior parte dei casi, o non dico nella maggior parte, insomma in tantissimi casi purtroppo ci troviamo di fronte a persone che hanno delle dipendenze e con le quali ovviamente non è facile neanche relazionarsi. In molti casi parliamo di persone che sono immigrati irregolari e quindi poi vengono anche trattati da questo punto di vista da parte delle forze dell'ordine, quindi non è proprio una situazione semplice da gestire. Però, e colgo l'occasione per fare un ringraziamento e chiudo, collaboriamo in questo ambito con due associazioni di volontariato che sono l'Associazione di Protezione Civile Avalon e Fare Ambiente, che quotidianamente vanno sul posto, che quotidianamente recepiscono quelle che sono le esigenze delle persone che sono lì, forniscono beni di prima necessità, la CIR fornisce i pasti alle persone che sono ospitate all'interno della struttura, nella parte della struttura che ha un ingresso indipendente e che non è confinante con la parte retrostante, dove c'è non una struttura a rischio crollo, ma semplicemente una parete di quella che era una volta l'ex cucina, che deve essere rifatta, che deve essere, insomma, penso, ipotizzo, buttata giù e ritirata su completamente. Quindi cosa faremo nelle prossime settimane? Andremo a fare un intervento di riqualificazione sulla struttura che c'è, diciamo, dove c'è l'ex sede della Protezione Civile, per renderla idonea e a norma per poter ospitare più persone, perché lo stanzone che è utilizzato adesso ovviamente non è sufficiente, questo ci consentirà di avere più posti letto al suo interno e quindi di poter dare un'accoglienza anche più decorosa a chi ne ha bisogno. Quindi verranno ripristinati anche i servizi igienici e magari daremo anche la possibilità di cucinare allestendo una cucina o comunque mettendo, insomma, il necessario affinché possano essere autonomi anche da questo punto di vista, perché se chi magari è nella roulotte e ha la possibilità di poter cucinare, chi sta dentro la struttura, nella parte, diciamo, utilizzabile, questa possibilità neanche ce l'ha, perché non ci sono piani cottura o cose similari. Quindi per questo stiamo fornendo i pasti a chi è in quella parte, perché chi sta lì sicuramente non può cucinare, chi sta nella roulotte farà come ha fatto fino adesso, cioè stava nella roulotte, rimane nella roulotte e probabilmente è fornito anche dei mezzi per poter cucinare. Comunque a richiesta possiamo fornire, da parte degli interessati ovviamente, non a richiesta di chiunque, possiamo fornire anche questo tipo di servizio. E per quanto riguarda le altre associazioni, noi ovviamente non è che poniamo limiti a nessuno, nella nostra città ci sono tante realtà che operano nel sociale e che possono, o tramite dei nostri servizi sociali o anche in maniera autonoma, insomma, in qualche modo intercettare queste persone e chiedere se ci sia bisogno di qualcosa, di beni di prima necessità, come per esempio fa già la Caritas, che non è che la Caritas passa a chiedere permesso al comune per poter fornire beni di prima necessità o per poter fornire il pasto durante il giorno o per far avere la doccia, loro offrono quei servizi e ne usufruiscono. Ora, parliamo di una struttura che è distante rispetto al centro Caritas? Sì, però noi quella ci avevamo, altre soluzioni non ce n'erano, o quella o niente, e tra quella e niente abbiamo preferito quella. Quindi, ripeto, non sono lì queste persone abbandonate a se stesse, ma sono seguite dai nostri servizi sociali, dalla Caritas, da Fare Ambiente, da Avalon e dalla CIRE, che gli porta anche da mangiare. Forse non sarà la soluzione migliore del mondo? Sicuramente, però tra quella e niente, ripeto, ci è sembrato un primo passo per dare dignità a queste persone e anche restituire il decoro e un po' di sicurezza in più alla nostra città. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Paparella per la replica.
Grazie Presidente. Allora Sindaco, innanzitutto diciamo, raccolgo la sua richiesta diciamo, di attivarci in maniera anche individuale, diciamo così, e le ricordo che in realtà noi come gruppo abbiamo fatto una raccolta fondi e abbiamo fatto una donazione già di beni di prima necessità, visto che alcuni ospiti, io ci sono andato personalmente, tra l'altro lei dice sua moglie ce la manderebbe, sì perché gli ospiti quando sono stato lì, ma almeno quelli che c'erano quando ho fatto il sopralluogo prima degli ultimi spostamenti, degli ultimi giorni, mi hanno accolto veramente gentilmente, sono persone assolutamente per bene, quindi non ho trovato persone tra i primi 10 ospiti in qualche modo minacciose in alcun modo. Non è che essere poveri significa essere criminali, Sindaco, la povertà non è da criminalizzare. Quindi questa prima cosa. Seconda cosa, noi ci siamo attivati come gruppo, abbiamo fatto una raccolta fondi proprio per sopperire a quelle prime necessità che mi erano state segnalate, cioè materassi che non andavano bene, e cuscini che mancavano, c'era gente che dormiva coi maglioni arrotolati dentro le federe, e questo Sindaco comunque in una struttura del comune, quindi lei dice è vero prima lì stavano in una situazione disperata in cui si erano organizzati loro, ovviamente non ci avevano nemmeno bagni chimici, assolutamente, ma infatti il nostro primo approccio non è stato quello di dire Sindaco li rimandi dove stavano prima, cioè questa è comunque una soluzione che per il momento tampona un problema che noi conosciamo bene, perché è un problema serio che non è nemmeno facile da risolvere, quindi non è che noi le stiamo dicendo no, li rimandi sotto al ponte, assolutamente, quello che stiamo dicendo però è che le persone devono essere accompagnate, mi fa piacere che lei abbia detto che saranno fatti degli interventi di ristrutturazione sulla struttura, che è proprio quello che noi chiedevamo, è quello che noi denunciavamo e chiedevamo di fare, assolutamente, questo è fondamentale, quindi spero insomma che siano fatti in tempi rapidi. Per quanto riguarda poi il nostro impegno, al di là di quello che abbiamo fatto come la Dispoli Attiva, diciamo che poi uno certe cose le fa in privato e non vuole nemmeno divulgarle, però in realtà lei potrà trovare conferma chiedendo al delegato Bitti. Noi abbiamo segnalato ad esempio una persona che era disposta a prendere in casa uno di questi senza fissa dimora, cosa che poi è avvenuta con la triangolazione fra il delegato Bitti, i servizi sociali e poi questa persona che in effetti ha voluto dare un contributo, questa realtà che ha voluto dare un contributo. Ricordo pure che tra l'altro un'altra donazione, sempre attraverso l'iniziativa nostra, è stata fatta anche dalla comunità evangelica che ha donato dei beni a queste persone. Quindi diciamo c'è una società qui alla Dispoli sensibile su questo piano che si è attivata. È chiaro, non è che tutti noi abbiamo delle case da mettere a disposizione, uno fa chiaramente quello che può, però ecco, per risponderle, sì, ci siamo attivati pure in prima persona con i nostri mezzi, con le nostre reti per dare una mano concreta. E vorrei poi dirle una domanda che tra quelle delle interrogazioni non mi ha risposto, non so se già può farlo, per quanto riguarda i fondi dell'OSS Casa, al momento mi risultavano 24.000 euro circa, sono previsti ulteriori stanziamenti, al di là poi di tutto quello che è l'Housing First, quindi i fondi del PNRR, sono previsti altri finanziamenti e in ultimo, per quanto riguarda i trasporti, pensate di incrementare, vista anche questa situazione che ormai diventano tante persone le fermate in quella zona lì, che c'è una sola linea, ne ho parlato anche con l'assessore Pierini di questa cosa, la domenica ci sono soltanto 3 fermate, non c'è nemmeno una fermata pomeridiana, quindi si potrebbe predisporre ad esempio Sindaco una fermata il pomeriggio, una o più fermate il pomeriggio, perché poi molti di questi ospiti la domenica vanno appunto presso la Caritas che gli dà assistenza per quanto riguarda i pasti eccetera, le docce, e però poi devono poter tornare e lì c'è pure il rischio di sicurezza perché essendo un punto sull'Aurelia molti di questi non hanno, queste persone non hanno tutte nemmeno diciamo biciclette, cioè alcune proprio a piedi a volte attraversano l'Aurelia, il che può essere veramente, veramente molto pericoloso, quindi ecco, noi apprezziamo il fatto che si stiano prevedendo degli interventi sulla struttura, una cosa molto importante secondo noi, speriamo che possano essere fatti in tempi rapidi, vi chiediamo anche uno sforzo in più per quanto riguarda il tema proprio del collegamento di quell'area con la città, perché questo va proprio a vantaggio dell'autonomia, perché più queste persone riescono a raggiungere il centro città, riescono magari a andare a lavorare e tornare, e più possono ricostruirsi un'autonomia, sindaco, e meno graveranno in futuro anche sul comune, quindi si libereranno magari lì dei posti se delle persone riescono a riprendere in mano la propria vita. Diamogli una mano a farlo, per farlo servono tutta una serie di tasselli. Per adesso diciamo, mettere in sicurezza tutto quello che lei ha detto prima, l'aspetto pure dei trasporti è un aspetto che veramente può aiutare in questo momento, e poi in fondo va pure a servizio di una zona che è pure poco servita, diciamo, dal contratto attuale, che prevede delle fermate, ma diciamo non così frequenti, quindi comunque va a beneficio anche dei cittadini dell'area del Boglietto. Quindi ecco, questo è quello che diciamo noi, quindi grazie intanto per le risposte.
Grazie consigliere Pavarella, visto l'ulteriore approfondimento ci sarà diciamo una precisazione da parte del sindaco. Prego sindaco.
Sì, però prima di rispondere nel merito vorrei fare una precisazione, perché io, conoscendo l'operato in alcuni casi di questa opposizione, già mi aspetto domani l'articolo sul giornale: il sindaco dice che chi sta lì è un povero e quindi gentaglia e non ci manderebbe la moglie. Io non ho detto questo consigliere Pavarella, io ho detto che quel contesto era un contesto degradato, e credo che insomma su questo siamo tutti d'accordo, e in un contesto del genere, senza sapere chi frequenta, chi abita quelle roulotte, beh, c'è anche una percezione di insicurezza, no? Questo era il discorso, non è che lì ci sono i poveri e quindi i poveri sono cattivi e pericolosi, no, ho detto una cosa diversa, quindi lo preciso, perché così pure chi ci ascolta domani vi leggerà il comunicato stampa e sa già qual è la replica, posto che neanche replico mai perché lo trovo superfluo, però ecco, lì è chiaro che un discorso del genere, una situazione di quel genere, è una situazione che, oltre che sia o non sia adesso insicuro, comunque dà una percezione di insicurezza e di degrado, e che deve essere necessariamente eliminata, tra l'altro in contrasto con il nostro regolamento di polizia urbana, questo non abbiamo mai detto, però ogni tanto ci diamo pure leggi e regolamenti quando insomma sono a vantaggio della discussione per noi, nel senso che il nostro regolamento di polizia urbana, approvato dal Consiglio Comunale, prevede che ci sia il divieto di accampamento, bivacco, insomma, di fare campeggio su aree pubbliche. Diciamo ogni tanto che pure le regole hanno la loro importanza. Per quanto riguarda il progetto SOS Casa, noi avevamo stanziato nel 2023 50.000 euro, poi nel corso dell'anno, non avendo preso in affitto gli appartamenti a partire dal 1 gennaio, li abbiamo diminuiti a 24-25 mila euro, adesso non ricordo. Nel bilancio 2024 ci sono 30.000 euro già stanziati, nella prossima variazione di bilancio ce li andremo a mettere altri 10, per complessivi 40.000 euro, per coprire i costi degli appartamenti che ci sono oggi, che sono 3 appartamenti più una camera in affitto, più i vari costi insomma accessori di utenze, registrazione dei contratti e quant'altro. Il progetto SS Casa verrà finanziato da qui fino alla fine del mandato di questa amministrazione, quindi non terminerà, è stata fatta una convenzione con l'associazione in questione che probabilmente scade, quando avete detto voi, a giugno 25, ma il progetto verrà assolutamente prorogato, adesso se con la stessa associazione, con un'altra realtà, questo è un dettaglio tra virgolette irrilevante, però per quanto ci riguarda riteniamo che sia una cosa da poter, anzi se possibile anche implementare. Quindi questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda le altre domande, erano talmente tante che qualcun'altra me la sono persa. L'altro...
C'era la questione pure diciamo dei cumuli dei rifiuti, che sono rimasti lì, assessore Pierini. Io spero che sia fatto un intervento, stato tolto negli...
Allora, con l'ultimo spostamento, scusi, che abbiamo fatto in questi ultimo prima di questo fine settimana... ovviamente poi diciamo, questo spostamento è stato preso anche come occasione per gli occupanti per fare un po' le pulizie di Pasqua, quindi sia al parcheggio di scambio sia dall'altra parte sono stati poi creati questi cumuli di rifiuti da smaltire. È intervenuta prontamente la Tecneco, che ringrazio, e vorrei fare di più, colgo l'occasione e la ringrazio, e sicuramente saremo lì insieme quel giorno per anticipare che nei prossimi giorni organizzeremo un intervento di pulizia volontaria da parte di tutti i cittadini di buona volontà, e quindi sicuramente tutto il Consiglio Comunale parteciperà, io parteciperò sicuramente, dove tutti noi insieme, chi vorrà, con la Tecneco che ci metterà a disposizione gli scarrabili per poi depositare i vari rifiuti differenziati, faremo una bella pulizia straordinaria di tutto l'immobile da parte retrostante, che come lei avrà visto insomma presenta una serie di mobili, rifiuti di vario genere che non sono più utilizzabili. Quindi il primo passo verso la riqualificazione di quel luogo, come vi ho detto, che cercheremo di estendere riqualificandolo anche ad altri ospiti, sarà quella della nostra comunità che se ne prende cura. Penso che sia anche una cosa, un bel messaggio che diamo, e penso che se poi gli amministratori sono i primi che vanno lì, tra virgolette, sporcarsi le mani coi guanti, diamo anche un bel segnale. Quindi nei prossimi giorni renderemo ovviamente note le date, sicuramente sarà un fine settimana per dare la possibilità a chi lavora magari un sabato o una domenica mattina, più saremo e prima faremo a liberare da tutti i rifiuti che sono all'interno della struttura l'ex scuola del Boietto, così che poi successivamente, chissà, magari anche in quel caso con un po' di impegno da parte del nostro volontariato locale riusciremo velocemente, anche spendendo meno o quasi niente per le casse del comune, a rimettere a ripristinare quest'area. Quindi grazie per l'interrogazione che mi dà anche la possibilità di lanciare questa iniziativa che abbiamo pensato proprio per coinvolgere tutte le persone, e sono tante per fortuna alla Dispoli, che si impegnano nel sociale e che vogliono dare il proprio contributo. Grazie.
Grazie Sindaco, abbiamo terminato il tempo a disposizione per la discussione dei punti all'ordine del giorno, quindi dichiaro conclusa la seduta di Consiglio Comunale. Buona serata a tutti, grazie.